As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons. Or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate. But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.
Fantascientificast.
Eccoci live anche questa mattina per la seconda parte del talk che avevamo dato alla DeepCon qualche mese fa su perché la fisica mostra che l'universo non è una simulazione. Nelle puntate precedenti, ieri avevamo visto la prima parte, che poi linkata giù, la parte più fantascientifica, scientifica, di Hollywood, di libri e così via, in cui essenzialmente viene visto l'universo, cioè il protagonista si trova in un universo semplificato, simulato, illusorio, immaginario e così via. Adesso, se uno vuole veramente pensare a un universo che sia una simulazione, bisogna vedere un po' come realizzarlo, perché di nuovo molti di proponenti del fatto che viviamo in una simulazione la proiettano, questa immagine mentale della simulazione, su quelli che sono i calcolatori attuali, e appunto, come si era visto anche ieri, rivedremo oggi, sono numeri assolutamente inconcepibili, cioè è impossibile simulare un universo così come noi lo conosciamo dentro un calcolatore così come noi lo concepiamo. Però ci sono tanti modi di concepire e realizzare un calcolatore, che, di cui questo è il PC, da cui uno vi parla, i smartphone e così via, sono solo uno di questi, e quindi anche qua si è obbligati ovviamente a citare il meccanismo di Antikythera, che era un calcolatore analogico, un calcolatore che faceva dei calcoli e delle predizioni, ciao David, ben precise, in un contesto ben preciso, ossia il moto dei pianeti, le eclissi e così via. Un oggetto sofisticatissimo che non si è capito per tanti anni perché, vabbè, un pezzo di ferro, un pezzo di bronzo, se no sarebbe arrugginito, trovato appunto di fronte all'isola di Chitera, Antikythera. E però poi, quando si è fatta l'MRA, le scansioni e così via, si è capito che è un oggetto molto complesso, che ancora adesso si sta cercando di capire, realizzato con una precisione meccanica e quindi non solo una conoscenza astronomica molto molto elevata, e forse anche più elevata di quello che ci è stato tramandato dai libri, che hanno prediletto appunto tramandare filosofia, storia e così via, ma anche una capacità di realizzazione meccanica che appunto fa sorprendere visto il periodo. Questo di nuovo si relaziona al fatto che noi in generale, quando guardiamo il passato, lo guardiamo o con i canoni e le categorie attuali, e quindi quello è razzista, quello è così, che sì, forse è pure vero, ma va contestualizzato, ma anche una superiorità tecnologica che in realtà gli antichi ovviamente non c'avevano gli aerei e così via, ma avevano tutta una serie di capacità tecnologiche che noi diamo per impossibile e così via, le piramidi degli egiziani erano costruite gli alieni e così via. Quello, molto di questo si trova nel libro di Lucio Russo, La rivoluzione dimenticata. Questo è un libro molto famoso, però se non l'avete visto, se non l'avete letto, andatelo a recuperare, perché essenzialmente Lucio Russo è un matematico di Tor Vergata, però si occupa di storia della scienza e in qualche maniera mostra come questa rivoluzione industriale, tecnica, tecnologica, non si sia poi tramutata in un cambio, ciao Bodhisattva, in un cambio di paradigma, e non abbia innescato quel meccanismo evolutivo che la rivoluzione industriale dell'Ottocento invece ha innescato. Però tutta una serie di oggetti erano delle competenze di antichi greci, romani e di altri popoli, macchine a vapore, robot, automi e così via, certo non il robot attuale, però c'era tutta una serie di meccanismi di cui si è persa quasi traccia e sono rimasti solo frammenti. Si parlava anche con Giuliano offline tanto tempo fa, immaginate, insomma, se la statistica è tanto, questo qui che si è salvato, sì, può essere anche un colpo di fortunissima, ma è più probabile immaginare che sia un oggetto nella media della qualità degli oggetti, quindi immaginate quelli di alta qualità, quelli più raffinati che si sono persi e di cui probabilmente non avremo mai più traccia e conoscenza. In generale, appunto, non è obbligatorio avere un computer, anzi questo è il computer universale dello smartphone, dell'iPad, del computer del desktop, è una cosa moderna. In generale quello che si faceva, antichitera faceva, era riprodurre il moto degli astri, dei corpi celesti con oggetti analogici, ciao Fabrizio, analogici, meccanici, gli ingranaggi, leve, puleggia e così via, che fanno assolutamente benissimo il loro dovere e riproducono tutta una serie di, appunto, moti apparenti epicicli, deferenti e così via. Questo qui a sinistra è lo spirografo che si compra a qualunque negozio, questo qui a destra è il moto dei pianeti, Mercurio, Venere e poi Marte, se non sbaglio, questo qui esterno è Giove, apparente visto dalla Terra, essenzialmente un cambiamento di sistema di coordinate. Anche qui ne abbiamo parlato molto nella live con Luca Signorelli, questi calcoli qui erano assolutamente precisi. Chi li faceva e chi li tracciava in questa maniera con la posizione geocentrica aveva ben preciso il fatto che questo spiegavano solo la cinematica, cioè come si muovevano, ma non le motivazioni. Però dice, intanto noi questo facciamo. Di nuovo, non bisogna esagerare con la spocchia dicendo questi non capivano niente, la Terra al centro e così via. Le cose erano molto più sofisticate di come, e sottili di come vengono spesso raccontate. Però resta il fatto che con lo spirografo o con gli epicicli e deferenti, questo, c'è un segno meno tra questo e questo, perché questo è leggermente paradossalmente più semplice quello dei pianeti e più complicato lo spirografo, ma essenzialmente si fa, l'ho fatto col galvanometro, ma ci vuole una puntata a parte. Però resta il fatto che calcolatori analogici, ossia oggetti che riproducono, emulano se volete, su scala analogica, che poi analogico vuol dire analogo, cioè più piccolo in questo caso, perché non è che lo fai più grande, esistevano, esistono, si possono anche fare, si possono comprare e realizzare a pochi euro. L'altro esempio da citare è il Difference Engine di Babbage. Babbage era un altro genio dell'età vittoriana, era quello che dimostrò che conveniva avere il costo di un francobollo per tutto il Regno Unito, non le colonie, il Regno Unito uniforme, piuttosto che fare il calcolo e dare una francatura che è proporzionale alla distanza. Cioè dice, guardate, se fate un francobollo per il costo X per tutta la Gran Bretagna, vi conviene, piuttosto che mettere una persona a dire, ah, tu devi mandarlo più vicino, costa di meno, qua lontano costa di più. Tra le altre cose, per risolvere il problema del calcolo della latitudine e della longitudine, soprattutto la longitudine, perché la latitudine si calcola facilmente con stelle e con il sole, ma la longitudine richiede orologi molto precisi e calcoli molto precisi che all'epoca non si potevano fare, e quindi le navi affondavano bellamente perché andavano a sbattere sugli scogli di notte. Propone l'analitica del Difference Engine, essenzialmente un computer, un calcolatore meccanico, appunto, con ingranaggi, camme e così via, che peraltro ce n'è una versione funzionante al Victoria Albert Museum, lui non riuscì mai a realizzare perché la precisione della manifattura della meccanica al tempo non era sufficiente, quindi le cose si incastravano, non funzionavano, ma dal punto di vista computazionale funzionava perfettamente, e inoltre era in grado di fare quello che i computer più semplici attuali riuscivano a fare agli stessi elementi, cioè l'energia col power supply che è quello che ti fa girare il tubo, l'elemento che addiziona, che è la parte della CPU che fa i calcoli, la memoria e così via. E quindi essenzialmente avrebbe potuto dare origine alla rivoluzione informatica dell'Ottocento. Anche qua va citato The Difference Engine di Gibson e Sterling. Il libro in sé è un po' lento, ha dato via a tutta quella che è il filone dello steampunk, molto molto appunto interessante dal punto di vista degli stimoli, degli spunti che poi offre, nel senso che l'idea appunto qui era che appunto Babbage perfezione il computer analogico, il Difference Engine, c'è la rivoluzione informatica, però tutti usano i computer meccanici, tra vantaggi e svantaggi, soprattutto svantaggi, il mondo è completamente differente, però insomma è molto interessante per le implicazioni informatiche, tutte queste clean room, queste sale pulitissime, perché la più piccola particella poteva inceppare gli ingranaggi e così via. Molte cose hanno un loro eco anche nel mondo attuale. E comunque, di nuovo, è una descrizione di un mondo in cui il modo di fare calcoli, la computazione, avviene in maniera differente. L'altro che viene citato è, di nuovo, un calcolatore, ossia un oggetto specifico per fare un compito ben preciso, che è quello di criptare le comunicazioni. In questo caso c'era Enigma, c'era anche il codice Purple dei giapponesi, anche quello americano che non era stato decrittato, quello italiano e così via. In generale gli alleati avevano bene o male decrittato tutti i codici dell'asse, c'è tutta la storia di Bletchley Park e così via, ma ci sono due aspetti, quelli appunto computazionali. Cioè questo oggetto qui è un calcolatore, ossia è un oggetto che, dato una serie di dati di input, ti dà una serie di dati di output criptati, e poi li può anche decrittare, perché ovviamente devi rimettere i jack all'interno, esattamente come quello che l'ha fatto in trasmissione. È un oggetto molto specifico che però fa egregiamente il suo lavoro, e anche al giorno d'oggi decrittare da zero il codice Enigma non è così banale come la si può fare appunto dall'alto della nostra supponenza dei computer onnipossenti attuali. Si fa tranquillamente, la CIA ci metterebbe 3 secondi, però lo deve fare basandosi su tutte le conoscenze e tutti gli algoritmi che si sono sviluppati appunto a partire da Colossus, che non fu sviluppato da Turing in parallelo. Turing fece anche moltissime altre cose, ma Colossus fu fatto, vediamo se c'è la slide, eccolo qua, da Flowers. Non se ne sa praticamente, cioè adesso era ricostruito, è stato fatto, ma per anni non se ne sapeva assolutamente niente. E questo di nuovo è un oggetto, un calcolatore con un obiettivo specifico, quello di decrittare o comunque trovare delle strutture nel linguaggio criptato, e quindi appunto favorire la decriptazione. È tutto un altro canale, sono stati scritti libri, film e così via, però di nuovo tutti computer analogici, non universali, ma con obiettivi molto molto specifici che possono fare alcune cose. Quindi la domanda poi diventa, sì vabbè, ma non può essere che l'universo è simulato in questa maniera qua? La risposta, spoiler, è no, e vedremo anche perché. Ci sono altri computer analogici, ce ne sono tantissimi, oramai è diventato talmente semplice fare il calcolatore che ci si dimentica il Fermiac, inventato, guarda un po', anche questo da Enrico Fermi, un emulatore o calcolatore analogico, un modo per calcolare lo scattering dei neutroni all'interno dei nuclei di grafite. Questo è l'oggetto, essenzialmente ci sono i link, eccolo qua, se andate a vedere il link c'è tutta la spiegazione, ma essenzialmente lui riproduceva la traiettoria dei neutroni prodotti all'interno, questo qui è il nucleo di un reattore nucleare, appunto con carburante, gas, grafite e così via, e vi era vari processi che potevano avere i neutroni, quello di fare la fissione del nucleo, di spaccare il nucleo, produrre dei frammenti, lo scattering, ossia rimbalzare tipo flipper o pacinco, che dir si voglia, e così via. È un oggetto molto molto complicato nonostante la semplicità, e di nuovo un oggetto che fa il suo lavoro e ti permetteva di fare i calcoli in maniera assolutamente accurata. Del resto, quando dici vabbè, date un oggetto, calcola il baricentro, eccetera, eccetera, sì, lo metti al calcolatore, metti la forma, eccetera, eccetera, ma se tu appendi per questo oggetto per vari punti e tracci la verticale, hai fatto un calcolatore analogico che la cui intercetta le tre linee ti dà le coordinate del baricentro. Quindi si può fare anche in maniera analogica, ci si può fare anche in altri modi. Un'altra cosa bellissima, che poi anche questa ci vorrebbe una puntata a parte, è un oggetto che risolve equazioni differenziali che sono alla base di qualunque processo fisico, qualunque simulazione dell'universo che voi vogliate, anche del sistema solare, anche della cosa più semplice, anche della palla lanciata, deve risolvere un'equazione differenziale con i pezzi del meccano. Ce n'è un oggetto funzionante al Museum of Transportation and Technology. Se andate su YouTube ci sono vari video, non si capisce niente, essere sinceri fino in fondo, però che fanno vedere più o meno come funziona, e essenzialmente ognuno di questi oggetti riprende quello che poi può essere fatto anche in elettronica, ossia con condensatori e così via. Voi potete avere un oggetto integrante che è questo disco qui, in cui la posizione del, come fosse della puntina del disco, se fosse un disco di vinile, no? La puntina del disco, la posizione vi dà l'integrale del moto fino a quel punto lì, poi ci sono sommatori e moltiplicatori, e tutto questo si traduce da delle funzioni di input a una funzione di output. Ma era fatto negli anni 30, poi quei pezzi del meccano, cioè sarebbe il Lego 1.0, in maniera analogica, e risolveva tranquillamente equazioni differenziali che erano impossibili, inconcepibili da risolversi analiticamente, e lavorava e lavora tuttora in maniera egregia. Quindi anche qua equazioni differenziali, calcoli complessi possono essere svolti anche in maniera analogica. E di nuovo qua la battuta è: ricordatela quando ci sarà l'attacco dei Cylon e si dovrà tornare a questi, perché tutti i computer in rete o la Rise of the Machines della AI tipo ChatGPT, a questi per sconfiggere le intelligenze artificiali. Lo stesso però si ritrova nel quantum computing, cioè uno degli il computer quantistico non è un computer fatto con l'atomo o con gli elettroni del singolo atomo e così via. È un calcolatore, se volete, analogico, in cui il calcolatore in quanto tale sta qui su, tutto il resto è come la barzelletta delle batterie della radio un tempo, prima che uscisse l'iPhone. Il computer sta qui sotto, cioè è un oggetto macroscopico costruito in maniera tale, raffreddato in maniera tale da avere un comportamento come fosse un oggetto quantistico e microscopico. Ovviamente è macroscopico, ma è molto molto piccolo, ma non è il singolo atomo, non è la singola funzione d'onda, però il comportamento, vediamo se c'è questa foto fatta un po' meglio, il comportamento dei singoli elementi dell'oggetto, questo appunto è fatto con l'IBM, è fatto un quantum computer in cui il comportamento dei singoli oggetti si comporta come se io avessi una funzione d'onda della meccanica quantistica, quindi obbedisce alle leggi della meccanica quantistica e mi fa un lavoro estremamente specifico, in questo caso chimica e scienza dei materiali, cioè mi minimizza il potenziale, cioè mi trova la distanza ideale appunto di molecole. Oramai sono andati anche molto avanti, ma essenzialmente non è un calcolatore universale, come peraltro lo descriva in maniera atroce Crichton in Timeline, che a mio modestissimo avviso è un libro, è un film pessimo, ma è un computer fatto per minimizzare una specifica funzione, per trovare minimizzare vuol dire trovare il punto ottimale di una specifica funzione e su base quantistica, e quindi effettivamente bypassare quelli che sono molti dei vincoli della computazione normale dei calcolatori, e quindi poi un giorno si spera, sarà un disastro, di poi fattorizzare i numeri primi e quindi decrittare qualunque cosa. Però in generale non è un computer onnipotente, cioè che è in grado di fare qualunque cosa. Sono oggetti costruiti con obiettivi molto specifici, in grado di risolvere sistemi al momento abbastanza semplici, 2, 3, 4, 5 molecole, minimizzare il potenziale. Lo fanno in un secondo, in frazioni di secondo, sono eccezionali, ma non è un po' come viene spesso raccontato dalla letteratura mainstream. Quindi se volete fare l'universo con questi oggetti qua, sì, buona fortuna, perché sono oggetti fantastici, interessantissimi, mi fanno veramente commuovere per l'intelligenza e la sagacia di chi l'ha realizzati, ma da lì a simulare l'universo con quelle simulazioni che abbiamo detto nella puntata precedente, dobbiamo avere 91 miliardi di anni luce e almeno 10 alla meno 27, se non 10 alla meno 35 metri. E di nuovo l'evidenza sperimentale della fisica, ritorniamo all'evidenza della fisica, noi vediamo raggi cosmici con energia di 10 alla 20 electron volt. Anche qua, quando si parla di questi electron volt, quello che si dice è che l'energia di una singola particella, probabilmente un nucleo di ferro ma anche protoni, è la stessa energia della pala da baseball quando il battitore l'ha battuta, quindi ha joule, l'energia in grado di scaldare un po' d'acqua, quindi in una singola particella elementare, quindi un'energia mostruosa che si traduce in una lunghezza d'onda quantistica microscopica. Quindi siccome noi vediamo questi oggetti qui, se la simulazione è, se si tratta di simulazione, la scala, la risoluzione della mia simulazione deve essere almeno l'inverso dell'energia. E quindi anche lì, buona fortuna a simulare questo oggetto qua. Questo è lo spettro dei raggi cosmici, come realizzato da un collega del GSSI, Carmelo Evoli. Ci sono anche le nostre misure di Pamela, fatte appunto di protoni, eli, su Science, Nature, soprattutto importanti per la simmetria materia-antimateria, quindi i positroni, i robot positronici di Asimov e gli antiprotoni, perché potevano essere un indizio di materia oscura. Ma in questo caso quello che è interessante è che appunto qui abbiamo l'energia. Qui siamo a livello di produzione nel sistema solare, il Sole, le fasce di Van Allen. Questa è l'energia prodotta nella nostra galassia, prodotta in altre galassie. Il flusso decresce moltissimo, ma soprattutto appunto noi vediamo queste particelle a 10 alla 20 elettron volt, molto più in alto dell'energia producibile o della forza di impatto che si può avere nell'HC. Quindi vedendo queste cose, vedendo l'interazione e sapendo al 99% come interagisce, e allora è chiaro che se di simulazione si tratta e non di illusione, perché appunto l'illusione è un'altra cosa, è chiaro che l'universo deve essere simulato almeno con questa energia qui, quindi con una scala estremamente ridotta, anche se non è 10 alla meno 27 metri, parliamo comunque di 10 alla meno 20 metri, quindi una risoluzione inimmaginabile per metterla in quello che molti si pensano siano le RAM del PC. E questo si vede, noi lo stiamo cercando di vedere con Mini EOSO, che però è una lente piccola, dalla Stazione Spaziale Internazionale. Ci sono tutti i video miei, ci sono anche parecchi di una mia collega, Laura Marcelli, se volete, ma essenzialmente si vede questo sciame nell'atmosfera, si fanno i flussi e così via, e i due più grossi laboratori, uno G nell'Argentina, quindi emisfero sud, e l'altro Telescope Array, scusate, ho scritto male, nell'emisfero nord, vicino a Salt Lake City, dove siamo andati più volte a provare i nostri rivelatori, mostrano questa struttura qua, ossia un po' più di raggi cosmici di ultra energia che vengono da certe direzioni e un po' meno da altre. C'è una vaga evidenza che vengono da quelle che si chiamano Starburst Galaxies, ossia le galassie che stanno producendo una marea di stelle, quindi probabilmente dal nucleo galattico attivo. È ancora tutto molto dibattuto, però l'anisotropia che si vede qui non è quella che si vedrebbe da un reticolo a cellette, ossia se io sto simulando il mio universo a cellette vedrei degli spigoli della simulazione e non sarebbero questi qua. Quindi di nuovo già questi dati qui mostrano come è estremamente difficile che sia una simulazione come le cellette, semmai potrebbe essere analogica, ma allora se è una simulazione analogica, di nuovo ritorniamo, se ho fatto un universo che è una simulazione di un universo che è come l'universo, grande quanto l'universo, analogico, allora sì, è l'universo, non c'è nessuna differenza, lo rivedremo anche più avanti, tra una creazione atea, divina o meccanica, però se quella poi si comporta esattamente come l'universo, comunque è indecidibile. Uno può dire, va bene, invece di fare 91 miliardi di anni luce, che potrebbe essere un po' troppino, si può fare un universo simulato ridotto, ci sono anche qui vari lavori di fantascienza in cui l'universo si fermava a Giove e così via, ma anche simulare lo spazio Terra-Luna, parliamo di, a parte le sonde che sono andate un po' ovunque, anche oltre Plutone, quindi in realtà a simularlo bisognerebbe simulare il sistema solare, quindi 100 unità astronomiche, ma anche 384.000 chilometri non ci si riesce, perché abbiamo una risoluzione elevatissima, non puoi farlo, non lo puoi fare con quella scala lì su scale così gigantesche. Anche in questo caso è ben oltre l'inconcepibile dal punto di vista di quello che noi riusciamo a vedere, e anche forse che poi c'è la sfera di cristallo, c'è la curtain, le tende del palco, sulle tende del palco io ci devo appiccicare le galassie, i buchi neri, le stelle dei neutroni, i quasar, tutta una serie di cose che noi vediamo con un'estrema risoluzione, e quindi di nuovo non si riesce. Anche sulla Terra c'è 6 per 10 alla 50 protoni, e appunto le simulazioni attuali, le vediamo tra pochissimo, non sono in grado di simulare neanche un singolo protone nella sua interezza e nelle sue interazioni, quindi parliamo di miliardi di miliardi di miliardi di ordini di scala. Quello che si immagina e che comunque può avere una sua eco nel mondo attuale è quello dell'automa cellulare, ossia di nuovo se io ho quello che io mi immagino è di avere la mia celletta e la mia memoria, ogni punto dello spazio-tempo, però appunto deve essere un punto molto molto piccolo, è una celletta e si evolve secondo lei le leggi della fisica. Quelli degli atomi cellulari, ciao Enrico, quelli degli atomi cellulari sono molto semplici, costruite da Conway per avere un sistema dinamico, tra l'altro si dimostra che sono una macchina di Turing, si può fare proprio tutto un computer, infatti è stato fatto, essenzialmente sono stabili, le cellule possono stabili, morire, oscillare e così via. Lo stato delle celle dipende solo dai primi vicini, quindi dalle otto celle vicine e da se stessa, e poi lo puoi fare grande quanto vuoi. Se non l'avete conosciuto, se vi interessa e se lo conoscete, vi suggerisco di scaricarvi Golly, che è un programmino molto molto semplice, ma riesce a simulare immense quantità di dimensioni, non quanto l'universo, ma insomma ci si avvicina, grazie a una tecnica chiamata di hashing, ossia loro dicono: se queste cellule sono vuote, io non le simulo proprio, tengo solo traccia di quelle che sono le cellule dove sono vive e tengo traccia della forma, perché questa qui e questa qui che si ripete, io la calcolo una volta sola, mi tengo traccia di dove sono. Però questa cosa qui, questi trucchi qua, sì, uno può sempre dire ci sono altri trucchi, non si può applicare nell'universo, perché noi non è vuoto. Nel migliore dei casi c'è la radiazione cosmica di fondo a 3 gradi Kelvin, nel medio dei casi... ci sono anche tutti i raggi cosmici solari, intrappolati galattici e così via, ci sono i campi magnetici, quindi non è l'universo vuoto che io non simulo, quindi anche qua non è questa la strada di un atomo cellulare, con tutto che appunto questo tipo di programmazione permette di avere atomi cellulari complicatissimi, non necessariamente life, e avere anche meta life, cioè questo qui sono le cellule di life fatte su scala gigantesca, cioè questo qui adesso ve lo zoomo. Ognuna di queste cellule qui grandi in realtà è fatta da tutti i micro atomini cellulari che si muovono secondo life e simulano meta life, e poi appunto fanno anche c'è chi ha fatto proprio il calcolatore con la CPU, la DPU, la memoria e così via. Bellissima, divertentissima, insomma qui ci si può, andate a scaricare, giocate, perché ci sono le astronavi che si muovono, gli oggetti che si tutto un universo di cui bisognerebbe parlare. Però appunto va usato con cautela, perché Wolfram, che essenzialmente è impazzito, nel senso buono, quello di matematica per gli atomi cellulari, praticamente sono 20 anni che fa questo libro, New Kind of Science, che si scarica gratis, tra l'altro legalmente, perché quello ha fatto matematica, che gli frega di fare i soldi con questo libro qui. È estremamente interessante, però è un po' con la prospettiva ridotta, perché riduce tutti gli atomi cellulari e lui ha avuto relativamente poche interazioni con tutta la comunità scientifica, che non vuol dire che tu debba avere le interazioni, ma in qualche maniera capire dove sta andando altra gente che fa ricerca, magari non intelligente come te, Stephen Wolfram, ma con comunque vari spunti, interazioni e così via, lo ha portato su un ramo un po' particolare, che di nuovo non è necessariamente sbagliato, ma insomma l'evoluzione di questo tipo di atomi cellulari è un'altra. Vale la pena citare XKCD, perché appunto anche qui di nuovo è, dal punto di vista speculativo, è interessante, ma non ci siamo. Qui appunto lui dice: io sto in questo universo, muovo i sassi e essenzialmente sto simulando un intero universo. Andate a vedere, ma tutto XKCD merita. Una delle strade che poi si sta prendendo con questi sistemi semplificati, in realtà precede Conway il modello di Ising, da Ernst Ising, poi appunto tra i vari anche Parisi ha vinto il Nobel per calcoli relativi anche a queste cose qui, un sistema molto semplice sul ferromagnetismo, di come appunto, vi ricordate, no, se voi lasciate il cacciavite e così via, quello si polarizza da solo, si magnetizza da solo, perché gli elettroni preferiscono autoallinearsi su dei domini di Weiss, e quindi essenzialmente viene simulato dal modello di Ising. Quindi ci sono questi vari aspetti delle simulazioni, detto la simulazione, che fanno capire tutta una serie di cose sul ferromagnetismo, la superconduttività, sono fantastici, ma da lì a simularci l'intero universo ce ne corre molto, perché noi sappiamo che se io voglio simulare un sistema microscopico, per via della meccanica quantistica, parto da A a B, da un punto A al punto B, dal tempo A al tempo B, in realtà, visto che non è deterministico, io devo simulare tutti i cammini possibili e immaginabili e fare la media, la famigerata funzione d'onda, che si traduce nel diagramma di Feynman. Cioè, se io voglio fare il conto, mi devo mettere lì di santissima pazienza e fare l'integrale su tutte le possibili interazioni. Questo qui, ad esempio, è lo scattering di elettrone su elettrone, cioè un elettrone si repelle con un altro elettrone scambiandosi un fotone. Però questo fotone non è a un'energia specifica e si scambia tutti i fotoni a tutte le energie possibili e immaginabili. E quindi dovete fare di santa pazienza l'integrale su tutto. Siccome il campo è elettromagnetico, l'integrale converge, ma non vale per le forze forti, deboli e così via. Però, perché appunto ci sono tutte le possibili interazioni, se lo può scambiare prima, se lo può scambiare dopo, ci sono tutte le raffinatezze. Tra l'altro anche qua, se dovete leggere uno o due libri di fisici teorici, leggete quelli di Feynman. Sono, a mio, anche qui, modestissimo avviso, tutto un altro livello, anche perché poi lui faceva parte del progetto Manhattan, eccetera, ma sono veramente interessanti. Anche se fosse il 10% di quello che lui racconta è vero, sono pazzeschi. Racconta anche la questione dei diagrammi di Feynman, ma appunto, nonostante appunto raccontano le sue avventure, non sono autoreferenziali come altri libri di fisici teorici, che insomma, secondo me, lasciano un po' il tempo che trovo. I diagrammi di Feynman, vabbè, ora poi sono sul furgoncino Big Bang Theory, sono anche qui, eccetera, eccetera, perché è il modo di fare il calcolo. E quindi, se voi volete fare la simulazione a livello microscopico con la quale quantistica, dovete avere un modo per simulare tutte le interazioni. Appunto, può essere lo spazio e il tempo, lo scattering di prima, può essere in una direzione o nell'altra. In questo caso, in realtà, lo posso vedere in questa direzione, come anche come annichilazione di positrone elettrone e creazione di due gamma, e appunto anche una particella che se ne sta per i fatti suoi, si propaga per i fatti suoi, può produrre particelle virtuali che rimuoiono, e quindi anche qui lo spazio vuoto, dovete fare tutti questi conti qua se volete simulare il vostro universo nel vostro calcolatore. E anche qui, di nuovo, anche un'interazione più semplice, dovete tener conto di tutto, invece di andare dritto così e sbatterci, no, sai che c'è, mi crea un paio di particelle virtuali, crea un po' di gamma, questi poi si riannichilano, eccetera, eccetera, basta che la somma sta a zero, un po' come in borsa, tu puoi comprare allo scoperto, basta che poi rivendi, vendere allo scoperto, basta che poi ricompri, e quindi basta che poi nell'incertezza di Heisenberg riproduce tutto. E tutto questo lo dovete fare su scale 10 alla meno 35 metri, con tutti questi diagrammi bellissimi qua, che appunto questi sono quelli facili, perché poi l'integrale converge, e sulla QCD, sul reticolo, o anche la vostra vita, questo che lo sia abstruse goose. E appunto la QCD sul reticolo è un oggetto fatto in 4D in cui andate a fare l'interazione della forza nucleare forte, perché l'integrale non converge per tutta una serie di motivi, dovete tener conto di tutte le interazioni, ogni particella sta in un punto di questo reticolo quadridimensionale, perché dovete appunto tener conto dello spazio e del tempo, fate i vostri conti e cercate di capire come funziona la forza nucleare forte, ma non riuscite a simulare neanche appunto un protone. Questo ci porta a uno degli ultimi articoli, questo qui è da qualche anno, European Physics Journal, ve lo metto in grande perché se no non si vede niente, cosa ci riesco, European Physics Journal del 2014, essenzialmente dice Constraints on the Universe as a Numerical Simulation, cioè se io voglio fare, questi hanno fatto il conto, se io voglio fare il conto di quell'universo come simulazione numerica, che numeri vengono fuori? Dal 99 in poi i computer aumentano la loro capacità computazionale, e quindi io riesco a fare scale L, questa è la scala della mia simulazione sempre più grande, con reticoli sempre più piccoli. Quindi di nuovo la scala qui ideale dovrebbe essere l'universo, quindi 91 miliardi di anni, e appunto dicevamo tre dimensioni, ma in realtà ne servono cinque, perché c'è lo spazio-tempo e così via, e il reticolo più piccolo possibile, perché devo andarla a fare su scala dei diagrammi di Feynman, scala microscopica, subnucleare e così via. Quindi questo qui sono le simulazioni che sono state fatte da partire dal 99, legge di Moore, cresce in maniera logaritmica e così via, quello che volete, ma appunto qui dopo tra 80 anni si riuscirà ad avere una scala di 10 alla meno 6 metri, quindi un micron, quindi una scala di un certo rispetto, però con una frazione di 0,1 un fermi, potete immaginare che è quanto un protone. Quindi tra 80 anni, quindi in questo secolo, si può arrivare grosso modo a un micron con una risoluzione che non è 10 alla meno 27, ma appunto è una frazione di nucleo, e fatto un micron. Tra 140 anni, sempre se legge di Moore, Nvidia, AI e così via, vissuti felici e contenti, riesco a fare un metro. Quindi tra 140 anni, dal 99, quindi 2140-2139, riesco a fare un metro con la precisione di un centesimo, di un decimo di nucleo. E sì, poi le slide le metto da qualche parte. E quindi buona fortuna. Sì, certo, uno lo estrapola e posso fare, però dopo lo metti i tuoi 91 miliardi di anni, come li metti da qualche parte? In che memoria li metti? Questo era il numero di ieri, no? Abbiamo detto, va bene, l'universo è 91 miliardi di anni luce di diametro, sono 10 alla 27 metri. Le interazioni fondamentali della scala di Planck, per quanti teorici potete prendere con le pinze, vi potete fidare, erano 10 alla meno 35. Se non vi fidate dei teorici, prendete 10 alla meno 27, che sono la scala su cui misuriamo le interazioni. Quindi 0,1 fermi e 10 alla meno 16. Quindi tra 16 e 27 ci sono 11 ordini di grandezza, cioè un fattore 100 miliardi di scala tra quello che saremo in grado di simulare su scala microscopica tra 140 anni in un metro, e però lo dovete fare per 91 miliardi. E veniva questo 10 alla 185 celle, anche se solo non teniamo conto della parte temporale, perché questo è 10 alla 61 ordini di grandezza, 61 ordini di grandezza, 10 alla 61, e che al cubo fa 10 alla 185, alla quarta non lo so manco quanto fa. Quindi, di nuovo, se riuscite ad avere un computer così immenso, così grande e così via, sì, ma allora sta dentro un altro universo, sta dentro un'altra parte. Boh, a questo punto, se siete in grado di fare questa cosa, fate, secondo me, prima a creare l'universo, metterci dentro le vostre, la vostra fisica, la vostra scienza, e vedere come si evolve. Appunto, a quel punto potrebbe essere una pseudo-entità, può essere casuale, può essere divino, quello che volete, ma quello è. Anche perché, di nuovo, anche solo a fare le simulazioni macroscopiche, anche solo la simulazione del sistema solare non si riesce a fare, perché il sistema solare, o comunque si riesce a fare con tutta una serie di vincoli, perché il sistema solare è un sistema caotico, con tutti i 9 pianeti, il Sole, le nubi, i frammenti, eccetera, eccetera, le interazioni sono non lineari, perché appunto non è solo il Sole che interagisce con i pianeti che giocano attorno al Sole, ma Giove e Saturno hanno avuto un ruolo fondamentale nello spazzare via gli asteroidi e creare anche le forme adatte alla vita sul nostro pianeta. Giove si era avvicinato molto di più, non ha fatto coalescere il pianeta nella fascia degli asteroidi, poi si è riallontanato, tutto un sistema caotico che io quindi non posso parallelizzare con Nvidia, perché ogni istante, sì, poi ci sono trucchetti, ma essenzialmente io devo sapere il sistema di tutti i 9 pianeti, gli asteroidi, il Sole e così via, su scala istantanea, per poi propagarlo nel tempo, e quindi più di tanto non riesco a parallelizzarlo. E appunto poi c'è gente che fa tutti questi conti, la destabilizzazione del sistema solare, ci sono questo Nature Physics, anche di nuovo Nature, è fondamentale, anche perché poi si riallaccia in maniera cruciale con la vita su altri mondi. Ma di nuovo andiamo su altre strade, facciamo altre live su questo. Il punto essenziale è che anche solo il sistema solare, ecco, in cui il pianeta è un punto, un pixel, una cella, non si riesce a simulare con l'accuratezza che si vorrebbe. E poi questi qui sono varie, questa qui è la formazione della galassia, quindi anche qua di nuovo simulo la mia galassia, faccio dei conti pazzeschi, anche perché sono fondamentali per la materia oscura. Maria, la galassia, la mia stella, è un oggetto relativamente grande, non riesco a simulare i singoli sistemi solari o i singoli pulviscoli. Le simulazioni macroscopiche, tra l'altro, ci dicono che c'è materia oscura, che probabilmente sono delle particelle, ci sono varie altre live, anche un video recente sulla materia oscura, è fredda, cioè si muove a velocità non relativistica, però di nuovo questi sono super ammassi di galassie, vari articoli su Nature, cioè su varie scale, scusate, ma questo è, non c'è modo di fare approssimazioni molto più accurate. Qui parliamo, ogni pixelino sono megaparsec, milioni di parsec, quindi decine di milioni di anni luce, quindi la simulazione è assolutamente semplificata, ci dà tutta una serie di informazioni fondamentali sul nostro universo, ma siamo non lontani, lontanissimi, ma oltre, è meglio Dungeons and Dragons, i draghi che volano, come realismo e plausibilità di avere una simulazione al calcolatore così come noi lo intendiamo. Questa è un'altra simulazione, questa è su scala più piccola, perché va da 25 parsec, quindi il vicinato galattico, moltiplicate per 3, quindi sono 75 anni luce, fino a megaparsec. Quell'altra partiva dai megaparsec e andava fino ai gigaparsec. Vabbè, questo è, quindi poi ognuno crede quello che vuole, giustamente, ma ci mancherebbe altro. Però dati sperimentali, dato lo stato delle simulazioni, data l'estrapolazione della capacità computazionale dei computer, così come li immaginiamo, ma anche come riusciamo anche a immaginarceli, le richieste computazionali richiederebbero un universo di spazio. Al momento non ci sono crepe dovute a bug. Non c'è nessunissima evidenza di anisotropie, strutture, sovrastrutture. I bracci che tengono le sfere di cristallo non si vedono. Magari un giorno si vedranno, ma al momento è tutto anche troppo noioso, perché appunto non si riesce neanche a trovare materia oscura. Figuriamoci i bug dell'universo simulato. In chiusura, appunto, come accennavo ieri in maniera un po' autocelebrativa, se volete, dal punto di vista speculativo, l'universo simulato ne parlo in questa serie di raccontini di fantascienza che è Lo spazio delle fasi. Però insomma quello che deve restare è i numeri e la computazione non è assolutamente compatibile la fisica con quello che ci aspettiamo da un universo completamente simulato, che appunto sarebbe indistinguibile da un universo creato da una divinità, un'entità, quello che volete, o anche per caso che si sia autocreato, ma non è una simulazione nel calcolatore così come noi lo immaginiamo. Grazie mille, buon fine settimana e alla prossima. Ciao!
Avete ascoltato La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà. Da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, una produzione Fantascientificast. Potete seguirci ed interagire con noi sul sito www.fantascientificast.com e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica redazione@fantascientificast.com. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. La fisica di Polibio è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful, fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99-cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.